File 13, pagina 69, capitolo 12. Di nuovo si fermano. In un'alba che si sveglia nell'odore di piscio, merda, morte. È il terzo giorno di viaggio e da che sono partiti sembra trascorsa un'eternità. Non sono più quelli che erano saliti alle stazioni di Trieste e Udine. Sono un'umanità afflitta e svilita nel profondo, prostrata in una condizione esistenziale che non avrebbero mai immaginato di vivere. Alcuni si sono fatti più rabbiosi, altri stanno muti e inebetiti, altri ancora si lamentano con pianti che perforano il cervello. Qualcuno infine è precipitato nel sonno eterno della morte e sta freddo, immobile, abbandonato sul carro con gli ultimi sogni imprigionati sotto le palpebre di pietra. Ormai le riserve di viveri e acqua sono finite da un pezzo e i buglioli non servono più a nulla, scaraventati chissà dove, con rabbia e disgusto. Per questo si sono fermati. Le SS li obbligano a pulire i vagoni con frasche e foglie recuperate in una boscaglia che assiste attorno indifferente. Lì si muovono quelle ombre spettrali, claudicanti nel grigio del mattino che trattiene in sé i bagliori inquieti della luna. La notte appena trascorsa è stata una delle peggiori. Allarmi aerei martellanti, sibili continui di bombardamenti. Allora il treno si fermava, ma i vagoni restavano chiusi, sigillati, per far annegare i prigionieri sempre più nel putridume in cui ormai affogano, senza ritegno. A volte quei miserabili si auguravano che una bomba li centrasse di farla finita una volta per tutte. Altri, più speranzosi, confidavano in una fuga spericolata tra stazioni distrutte e città bruciate, di cui si sentiva l'odore acre e penetrante del fuoco arrivare fino al vagone. Ma non era accaduto nulla di tutto ciò. Il treno è ancora integro col suo ventre molle di carne, lunghissimo trasporto di paura e morte. Ora sosta stanco in quella campagna desolata, sommersa da una nebbia estiva, appiccicosa. Si sentono i cani abbaiare, continuano a latrare instancabili come i loro padroni che accompagnano gli ordini a scudisciate nere di frustini, sempre a portata di mano, pronti a colpire. Ubriachi del loro sogno delirante di onnipotenza e disprezzo, gli oppressori fanno tremare le mascelle e incutono terrore negli ultimi bagliori di guerra. Adesso si è messo a piovere e una fanghiglia, una melma di palude, inghiotte i prigionieri. Allora i poveretti stanno con le bocche aperte come uccelli di nido per succhiare quella liquidità tanto desiderata. Qualcuno cade, altri si inciampano e rotolano sfiniti in un orizzonte di terra guasta. Sete, abbiamo sete, acqua, acqua. È un'invocazione mesta che serpeggia tra le fronde umide di quel mattino che ora si è fatto pioggia. Amerigo ha perso la sicurezza e la forza che l'avevano animato nei primi giorni di viaggio. Pare un sacco vuoto. Gli occhi azzurri si sono fatti opachi come un lago grigio di temporale. Sta male, ha la febbre e la dissenteria. Giulio gli fa coraggio, gli dice di tenere duro, che domani arriveranno al campo di lavoro. Questo si mormora nel vagone, dopo che qualcuno ha tradotto il parlottare sommesso di due guardie tedesche. Amerigo fa un cenno di sollievo, cerca di sorridergli, ma non ci riesce. È completamente disidratato e Giulio vorrebbe ristorarlo con quella pioggia di agosto che pare una manna nella misera situazione in cui sono precipitati. Carnielutti si è perfino strappato un pezzo di stoffa della camicia e la tiene sospesa verso il cielo affinché si imbeva delle lacrime delle nuvole. E, senza farsi scorgere, sostiene l'amico, ma sa che se dovesse cadere a terra, le SS lo finirebbero lì, in quel prato tedesco, e magari lo darebbero anche in pasto a quei sciacalli di cani che non smettono di abbaiare. Non è facile rammazzare il vagone con una mano e con l'altra reggere il partigiano. Per fortuna, altri deportati si stringono attorno per non far scorgere le pietose condizioni di Amerigo. Giulio cerca di svuotarsi il cervello, di non pensare a nulla, se non a eseguire puntiglioso gli ordini. Ma se dovesse fermarsi un attimo, pure lui si sentirebbe perduto. Chi potrebbe riconoscere in quelle vesti lacere e sporche il tenente Carnielutti, nella barba lunga e trascurata di giorni, il giovane ufficiale con il sorriso di neve? Pare passato un secolo dalla sua cattura e da allora tutto gli è caduto addosso. Simpatie per i fascisti lui non ne ha mai avute e ancora meno per i nazisti di Hitler. Da ragazzino Giulio militava nella Gioventù Cattolica che, come si sa, non aveva nulla a che fare con i rampanti avanguardisti. Anzi, lui si ricorda le scazzottate sul sagrato della chiesa dopo il rosario con quei bellimbusti col fez che pretendevano di accapararsi tutte le ragazze del paese. Perfino il monsignore della loro parrocchia, il Pievano, si era messo in mezzo per riportare un po' d'ordine e redarguire quelle camicie nere che già allora promettevano bene. Poi la politica aveva fatto il resto e il ventennio, eia eia allalà, li aveva catapultati in una nuova guerra, la seconda, in quel secolo disgraziato in cui Giulio era nato, nel lontano 1912. Dopo gli studi, Carnielutti si era ritrovato reclutato nei carristi, corpo militare che in fondo non gli dispiaceva. Poteva scorazzare con moto rombanti e simulare la guerra in quelle testuggini di ferro che procedevano cigolanti a passo d'uomo nella pianura emiliana, dove comandava un manipolo di soldati. Ma poi la guerra era scoppiata per davvero e si era dimostrata ben più lunga e dolorosa di quanto la propaganda del regime andasse pubblicizzando. Infine c'era stato l'armistizio e le alte gerarchie dell'esercito erano sparite. Nessuno sapeva che fare. Allora Giulio aveva pensato bene di rientrare in Friuli, la sua terra, e cercare ospitalità dai suoceri per sé e la moglie, allora in attesa di un bimbo. Che altro poteva fare? La sua caserma era stata occupata dai militari tedeschi e lui era riparato tra le montagne, pensando che in periferia la situazione fosse più tranquilla. Invece i tedeschi avevano occupato l'intero nord-est, stringendolo in una morsa di ritorsioni, ricatti e violenze sanguinarie. Ormai gli italiani, coloro che non avevano aderito alla Repubblica Sociale di Salò, erano i vigliacchi, i traditori e i partigiani resistenti sulle montagne della regione erano i terribili banditen. Actum, banditen, banditen! Allertavano i cartelli di pericolo disseminati lungo le strade e i sentieri del Friuli. Giulio non aveva aderito a nessuno degli schieramenti, era rimasto sospeso come in una bolla di sapone e con la speranza nel cuore che tutto presto sarebbe finito e così avrebbe potuto chiarire la sua posizione di ex ufficiale in attesa di ordini che non erano mai arrivati dai suoi superiori. Adesso il tenente Carnelutti è sfinito, continua a ramazzare come un automa, ma la vista gli si sta nebbiando. Accanto Amerigo si lamenta, forse ha la febbre alta, sta vaneggiando. Quando un rombo tremendo scuote le nuvole sfilacciate di pioggia e stormi di uccelli impazziti, con fragore d'ali e di pigolì disperati, attraversano l'orizzonte plumbeo come frecce. Ora le sagome degli aerei anglo-americani riempiono il cielo. Forse il loro convoglio è vicino a una città importante, a un ponte strategico, altrimenti perché dovrebbero puntare a quella boscaglia desolata dove ansima quel treno infinito? Tra i prigionieri nessuno sa in che sperduto angolo di terra si siano fermati. Sicuramente sono sull'onorato suolo germanico. Attorno c'è una pianura infinita. L'Austria l'hanno superata da un pezzo. Ma ecco che il cielo si infiamma con lanci di Bengala. Allora le SS ordinano convulsamente di tornare sul treno, in fretta, veloci, schnell, 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 urlano, spintonano e colpiscono coi manganelli. Si capisce che pure loro hanno paura. Giulio cammina con fatica, si trascina dietro Amerigo sussurrandogli che è finito, quel lavoro di merda è finito, ora può ritornare a pisolare nel vagone, stare tranquillo, riprendersi per quando arriveranno al campo di lavoro. Allora tutto sarà diverso, in cuor suo, anche Carnelutti lo spera davvero. A meno che le bombe degli alleati non sventrino la loro prigione viaggiante, che ora sbuffa e riparte cigolante lungo rotaie che puntano ancora più a nord, in un viaggio che pare non avere fine. Pagina 75.